Breve storia della vita di Gesù, personalità e biografia, a cura di Guido Landolina. Volume secondo, capitolo 5, paragrafo 2. Non turbatevi, non sarà la fine. Bisogna che tutto avvenga prima della fine, ma non sarà ancora la fine. Ritorniamo però a quella precedente domanda fatta a Gesù dai discepoli sul nuovo Tempio. Dove mai edificheremo questo nuovo Tempio che tu hai detto che non morrà in eterno, se tu stesso hai detto che questo luogo in Gerusalemme rimarrà deserto fino a che essi non ti benediranno come mandato da Dio? Dopo le precedenti spiegazioni di Gesù un nuovo tempio, apostoli e discepoli erano intanto giunti a destinazione sulle pendici del monte Uliveto e si erano seduti a terra intorno a Gesù. Avendo di fronte a sé il tempio illuminato dal sole ormai al tramonto, gli apostoli, che avevano nel frattempo rimurginato fra di loro sulla profezia di Gesù in merito alla sua futura distruzione, non si rassegnavano ad accettarne l'idea, non vedendo peraltro all'orizzonte politico né eserciti in armi né segnali di prossime guerre. Essi chiedono pertanto a Gesù che egli spieghi bene loro quando tutto ciò avverrà, quali saranno le circostanze che consentiranno di capire quale sarà il momento della sua venuta e il momento della fine del mondo. Matteo ci racconta i due episodi dell'uscita dal Tempio e delle successive domande sulle pendici del Monte degli Ulivi nei termini seguenti. Vangelo secondo Matteo, capitolo 24, versi da 1 a 51. Mentre Gesù, uscito dal Tempio, se ne andava, i suoi discepoli gli si avvicinarono per fargli osservare la costruzione del Tempio. Ma egli disse loro: «Vedete voi tutte queste cose? In verità vi dico, non resterà qui pietra su pietra che non sia diroccata». Mentre poi se ne stava seduto sul Monte degli Ulivi, gli si avvicinarono i discepoli e, in disparte, gli domandarono: «Spiegaci, quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo?» Gesù rispose loro: «Badate che nessuno vi seduca, perché molti verranno in nome mio a dire: io sono il Cristo, e sedurranno molti. Allora sentirete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi, perché non è ancora la fine. Infatti, si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno. Vi saranno pestilenze, carestie e terremoti in vari luoghi. Ma tutte queste cose non saranno che il principio dei dolori. Allora vi metteranno al supplizio e vi uccideranno, e sarete odiati da tutte le nazioni per causa del mio nome. Allora molti soccomberanno e si tradiranno l'un l'altro e si odieranno a vicenda. Sorgeranno molti falsi profeti e sedurranno molti. E per il moltiplicarsi dell'iniquità in molti si raffredderà la carità, ma chi avrà perseverato sino alla fine, questi sarà salvo. E questa buona novella del regno sarà predicata in tutto il mondo, in testimonianza di tutte le nazioni. Allora verrà la fine. Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione predetta dal profeta Daniele, posta nel luogo santo, comprenda chi legge, allora quelli che saranno nella Giudea fuggano ai monti. Chi si troverà sulla terrazza non scenda a prendere nessuna cosa di casa sua, e chi si troverà nel campo non torni indietro a prendere il mantello. Guai alle donne incinte e allattanti in quei giorni. Pregate che la vostra fuga non debba avvenire d'inverno o di sabato, perché vi sarà allora una tribolazione sì grande, quale non vi fu mai dal principio del mondo fino ad ora, né mai vi sarà. E se quei giorni non fossero abbreviati, non scamperebbe anima viva, ma in grazia degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Allora, se qualcuno vi dirà: ecco, il Cristo è qui, oppure è là, non gli credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, che faranno grandi portenti e prodigi, da sedurre anche gli eletti, se fosse possibile. Ecco, ve l'ho predetto. Se dunque vi diranno: ecco, è nel deserto, non vi andate. Ecco, è nell'interno della casa, non ci credete, perché come il lampo esce dal levante e si mostra fino a ponente, così pure sarà la venuta del figlio dell'uomo. Dovunque sarà il cadavere, quivi si radunaranno le aquile. Or subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno sconvolte. Allora comparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo. Tutte le tribù della terra si batteranno il petto e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo con gran potenza e gloria. Egli manderà i suoi angeli che, con tromba dallo squillo potente, raduneranno i suoi eletti dai quattro venti, da una estremità all'altra dei cieli. Imparate dal fico la similitudine. Quando i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che il figlio dell'uomo è vicino, alle porte. In verità vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto ciò avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto poi a quel giorno e a quell'ora, nessuno ne sa nulla, né gli angeli dei cieli, né il figlio, ma solo il Padre. E quello che avvenne ai tempi di Noè avverrà pure alla venuta del figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni avanti il diluvio, gli uomini mangiavano e bevevano, si sposavano e maritavano, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e non si rendevano conto di nulla finché venne il diluvio e tutti li travolse. Così sarà alla venuta del figlio dell'uomo. Allora, di due uomini che si troveranno nel campo, uno sarà preso e l'altro lasciato. Di due donne che saranno a macinare la mola, una sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate adunque, perché non sapete in che giorno verrà il vostro Signore. Considerate bene questo: se il padrone di casa sapesse in quale vigilia della notte il ladro deve venire, veglierebbe certamente e non lascerebbe spogliare la sua casa. Quindi anche voi state preparati, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora più impensata. Qual è dunque il servo fedele e prudente che il suo padrone ha costituito sopra la gente di casa sua per dar loro il cibo a suo tempo? Beato quel servo che il padrone al suo ritorno troverà così occupato. In verità vi dico che lo costituirà sopra tutti i suoi beni. Ma se il servo è cattivo e pensa in cuor suo, il mio padrone tarda a tornare e si mette a percuotere i suoi compagni, a mangiare e bere con gli ubriaconi, il padrone di questo servo verrà nel giorno in cui meno se lo aspetta e nell'ora che non sa, lo castigherà e gli riserverà la sorte degli ipocriti, là dove sarà pianto e stridor di denti. Alla luce di quanto avevo spiegato in precedenza, vi sarà ora più chiara l'interpretazione di questo brano famoso, un poco oscuro, del Vangelo di Matteo. Brano quindi anche controverso, la cui sostanza coincide però con la rivelazione dell'Apocalisse, ma che oggi, contrariamente alla tradizione degli antichi padri della Chiesa, viene comunemente interpretato dall'opinione corrente dei teologi cattolici come un riferimento alla sola distruzione di Gerusalemme e alla fine del mondo, con una vita dell'umanità che cessa in occasione della venuta del Signore che vi viene profetizzata. Ci troviamo invece di fronte ad una profezia apocalittico escatologica velata in perfetto stile profetico, dove negli orrori della distruzione di Gerusalemme ad opera dei Romani nel 70 d.C. si vedono in trasparenza, come sovrapposti in filigrana, quelli ben maggiori della grande tribolazione dell'epoca dell'Anticristo e gli orrori successivi della fine del mondo, tutti l'uno figura dell'altro in un crescendo sempre maggiore. Parimenti, la venuta del Figlio dell'uomo per la sconfitta dell'Anticristo e l'instaurazione generale del regno di Dio in terra è figura e anticipazione della manifestazione o venuta finale di Gesù giudice per la sconfitta finale di Satana in occasione della fine del mondo e del giudizio universale.